scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Volendo Dio, misericordiosissimo e sapientissimo, compiere la redenzione del mondo, quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio, nato da una donna, per fare di noi dei figli adottivi. Egli per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo e si è incarnato per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine. Questo divino mistero di salvezza ci è rivelato e si continua nella Chiesa, che il Signore ha costituita quale suo corpo e nella quale i fedeli, aderendo a Cristo Capo e in comunione con tutti i suoi santi, devono pure venerare la memoria innanzitutto della gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del Dio e Signore nostro Gesù Cristo.
Se ritorniamo adesso un po' verso il centro della Basilica, vorrei fare con lei, padre, sulla falsariga del libro una riflessione più generale su una figura tanto importante della nostra fede e sulla relazione che ha con gli scritti di Paolo e la vita e il Vangelo di Paolo, cioè la figura di Maria. Ricordiamo che è presente in Basilica la rappresentazione di Maria in tre elementi, di cui forse il più suggestivo, ce lo suggerisce nel libro, è l'icona presente nella Cappella del Santissimo, la Madonna Odegetria, cioè che indica la via o anche detta Regina Societatis. Leggendo questo capitolo, padre, la riflessione che mi viene è questa. Nelle lettere di Paolo, almeno a una lettura che può essere forse anche un po' superficiale, Maria, se non sbaglio, non viene mai citata. Però lei, anche nel libro, mostra come la figura di Maria sia ben più presente che solo in questi tre elementi, sia nelle lettere di Paolo che nella concezione della Basilica.
Sì, prima Paolo. Paolo, ricordiamo, Paolo è il primo teologo cristiano. Sto parlando a livello cronologico, perché il Nuovo Testamento, come tutti sanno bene, i primi libri di quel Nuovo Testamento sono le lettere, alcune lettere di Paolo, ben prima dei Vangeli. Dunque, la prima testimonianza per iscritto del significato di Gesù, il mistero di Gesù, è Paolo. Paolo sta spiegando. Allora, io penso che Paolo sia il più grande, forse si può dire in un certo senso, il più grande teologo mariano, perché Paolo parla o menziona Maria, non dice Maria, dice donna, una volta, un'unica volta, nella lettera ai Galati, una delle lettere certamente scritte da lui e non da un discepolo. Lui dice così, la frase è soltanto tre parole, parlando non di Maria direttamente, ma di Gesù. Dice, nato da donna, nato sotto la legge, nato da donna. tre parole che esprimono tutta la Mariologia. Infatti, perché tutto il resto è secondario. E nell'operazione, l'assunta, l'immacolata, tutto questo secondario è un'elaborazione di quel punto fondamentale.
Insieme quasi di tutto.
Lei è la donna ha generato il figlio di Dio incarnato. E questo è il punto, la maternità di Maria, madre di Dio, questa è un'elaborazione più tardi, eccetera.
Uno solo è il nostro mediatore, secondo le parole dell'Apostolo. Poiché non vi è che un solo Dio, uno solo è anche il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che per tutti ha dato se stesso in riscatto. La funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Ogni salutare influsso della Beata Vergine verso gli uomini non nasce da una necessità oggettiva, ma da una disposizione puramente gratuita di Dio e sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo. Pertanto si fonda sulla mediazione di questi, da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia e non impedisce minimamente l'unione immediata dei credenti con Cristo. Anzi, la facilita.
Ma è bellissima quella frase, è bellissima, perché non è soltanto il contenuto, che apparentemente è soltanto dichiarazione di un fatto. Anche la struttura grammaticale, io sono affascinato da ciò che chiamo io la teologia della grammatica. Abbiamo tre parole, nato da donna, soltanto tre parole, non da una donna, nato da donna. Nato è la prima parola, è forse la parola più importante. È una parola che non tocca Maria, tocca Gesù. È nato lui, Gesù, è la sua condizione, ma subito la sua condizione, nato, è collegato con la piccola preposizione da, con donna. E dunque vanno insieme, lui è il primo, lei è la condizione. E questo ordine è sempre, perché tutta la Mariologia deve iniziare da Cristo, e Maria è ciò che permette questa incarnazione. E dunque si può dire, ok, Paolo ha detto tutto in tre parole, ma la cosa dobbiamo distinguere forse.
Abbiamo tutti i concili in questo.
Sì, dobbiamo distinguere però due livelli, si intrecciano senz'altro, ma un livello mariologico, teologico cioè, e il livello devozionale. E il livello devozionale segue il livello mariologico o teologico, cioè la dottrina fondamentale. E tutte le reazioni nei confronti di Maria, le reazioni di fede, di devozione, di amore, seguono. Non è il cuore. Il cuore è il fatto che è nato da donna.
Nessuna creatura, infatti, può mai essere paragonata col Verbo incarnato e Redentore. Ma come il sacerdozio di Cristo è in vari modi partecipato, tanto dai sacri ministri quanto dal popolo fedele, e come l'unica bontà di Dio è realmente diffusa in vari modi nelle creature, così anche l'unica mediazione del Redentore non esclude, bensì suscita nelle creature una varia cooperazione partecipata da un'unica fonte. La Chiesa non dubita di riconoscere questa funzione subordinata a Maria, non cessa di farne l'esperienza e di raccomandarla al cuore dei fedeli, perché sostenuti da questa materna protezione aderiscano più intimamente al Mediatore e Salvatore.
Tu hai parlato un po' delle difficoltà forse nei confronti di Maria a livello dei protestanti, per esempio, sì. Al 500 e dopo. Stranamente molti protestanti oggi condividono anche la devozione nei confronti, ma io penso che la reazione probabilmente era una reazione contro la percezione di un'esagerazione a livello devozionale, cioè non alla cosa fondamentale.
E si fosse un po' perso quindi la radice.
Sì, sì. Un esempio di questo, che una lettura che non mi piace per niente, che è di San Bernardo nell'Alto Medioevo, è la lettura che noi usiamo nella liturgia delle ore, nel rito romano, forse pochi giorni prima di Natale, quando abbiamo il Vangelo dell'Annunziazione. E San Bernardo è pieno di retorica, ma una retorica devozionale. Immagina che sta parlando a nome dell'umanità a Maria di accettare l'invito.
Sì, la ricordo bene.
Non essere troppo prudente, non essere troppo cauta, ma tutto il mondo sta in attesa di te. Accetta, accetta, accetta. Ma dal mio punto di vista un po' empirico, ho pensato, ma che esagerazione, tutto questo miele. Ovviamente il sì di Maria è un fondamentale nella vita spirituale. Senz'altro alcuni dei nostri amici non saranno d'accordo con me.
Sì, tra l'altro l'abbiamo usato in una puntata del tempo di avvento, quella lettura.
Sì, ma vabbè, allora, no, ma tu puoi immaginare, tu sei napoletano, no?
Certo.
Immagino che a Napoli, che non conosco, probabilmente quasi ogni angolo della strada c'è una Madonnina.
Sì, confermo.
Sì. Mi piace molto perché, essendo inglese, noi non ce l'abbiamo. C'è un senso molto, molto caloroso di questo in,
certo,
Italia verso la Madonna, ma si può immaginare un povero tedesco freddo, Martino Luther. E dice, ma cosa è tutto questo? Dunque, mi sembra dobbiamo avere una bella armonia fra le due cose, no? Di vedere la devozione è una reazione naturale, è bella al cuore della dottrina.
Riflettendo sulla dimensione mariana della Basilica di San Paolo, voglio suggerirvi che l'edificio stesso è il suo primo simbolo. La parola basilica viene dal vocabolo greco che significa re. All'origine una basilica era un'aula regale. La casa del re è anche la casa d'oro. La casa d'oro è la madre in cui si è incarnato il re dei re. Alcune volte nelle lettere San Paolo usa una metafora architettonica. Perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Se noi credenti in Cristo siamo individualmente e collettivamente, secondo la logica paolina, il tempio di Dio, allora Maria, Domus Aurea, lo è ancor di più, perché lei ha fisicamente concepito, portato in grembo e partorito Dio stesso.
Beh, lei cita, padre, nel libro l'episodio del Vangelo quando viene detto a Gesù in relazione alla Madonna: benedetto il seno che ti ha generato.
Mm-hmm.
Gesù risponde: benedetto piuttosto colui che ascolta la parola.
Sì.
Ha un ascolto un po' disattento, potrebbe quasi pensare
che lui sta criticando la mamma.
Che sta criticando la madre.
Sì.
Piuttosto.
No, dobbiamo cambiare la direzione di quella riflessione. Infatti sta complimentando la mamma, che è l'esempio perfetto di tale ascolto, no? E obbedienza.
È preeminente, ci dice il Vangelo, sull'aspetto della maternità, seppure la maternità in quel senso importante, anche umana.
Sì, sì, certo, ma è ricchissimo, cioè quella riflessione sulla posizione della madre di Gesù, madre di Dio. Non è madre di Dio nel Nuovo Testamento, è definizione più tardi, ma madre di Gesù nel contesto del Vangelo. E poi questo ci porta di nuovo nella Basilica, perché è vero che ci sono tre immagini della Madonna di Maria nella Basilica. Tre immagini molto diverse l'una dall'altra, ma con una suggestività ognuna particolare. Chiaramente hai menzionato giustamente che forse quella più interessante è la Madonna Odegetria, cioè che mostra la via, quella antica icona musiva nella Cappella del Santissimo. Questa è più interessante, a mio parere. L'Assunta un po' distante. Sì, sì. Non mi piace molto come arte, perché è troppo un'epoca del 400, un po'... Non ha quella semplicità e purezza quasi dell'icona musiva, che è soltanto l'essenzialità, con i simboli sono più forti, più semplici. L'altro, che è il terzo, è quello in alto, è forse dal grande artista romano Cavallini, che era prima sulla facciata, è anche mosaico, Madonna con il bambino. Se si guarda in alto, sopra l'arco dell'abside, non si vede bene da giù, e infatti guardandolo meglio da su non è un grande opera d'arte.
Non possiamo dire che è stato messo lì a posto.
Sì, forse non vederlo troppo, ma più importante, e questo è il punto infatti di quel capitolo, perché il titolo, capito, è Casa d'Oro.
Maria Casa d'Oro.
Infatti l'immagine più importante di Maria non è Regina Societatis o l'Assunta o la Madonna sopra, è la Basilica stessa. La Basilica stessa è icona di Maria. La Basilica stessa, Casa d'Oro, è Maria simboleggiata. Ma Maria stessa non è soltanto Maria, quella donna bravissima che è la madre di Gesù. Maria è simbolo di qualcosa, simbolo della Chiesa. Il rapporto tra Chiesa e donna è un rapporto molto fluido, molto ricco, molto suggestivo. E dunque
molto profondo.
Sì, ma è difficile. Stiamo parlando di un gioco, forse non la parola giusta, ma un gioco di simboli poetici che sono molto suggestivi. E non è facile nel modo scolastico o filosofico di fare un argomento lineare di queste cose. La risposta a questi simboli è come la risposta all'arte della Basilica o un pezzo di musica. Se tu ascolti un non so quale musica ti piace, probabilmente non Beatles o Elvis Presley.
Sì,
ma
sì,
anche. Ma immagino che quando tu ascolti i Beatles non piangi, probabilmente. Però ci sono opere di musica che possono provocare il pianto.
Sì.
A causa della bellezza, suggestività, una qualità di emozione, qualcosa che tocca qualcosa nel tuo cuore, ma non si può spiegare molto bene. C'è questa reazione ad una bellezza, e mi sembra, guardando questi simboli di Maria, stiamo nella stessa situazione. È un apprezzamento poetico invece di una cosa filosofica.
Nella Basilica di San Paolo, come in altre basiliche, l'anima, resa sensibile da una prassi contemplativa della Lectio Divina e stimolata dalla realtà sacramentale dell'architettura, diventa consapevole di una costellazione di immagini e concetti: casa, oro, tempio, spazio, contenere, protezione, maternità, porta. Tali immagini si uniscono nella riflessione mariana, e possiamo capire come possano derivarne titoli profondamente evocativi come quelli delle litanie. Paolo ripete una seconda volta ai Corinzi: «O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo?»
Approfitto per dirle una cosa, padre, che anche la lettura di questo libro ha in qualche modo riabilitato quelle che, per ignoranza mia, sottolineo, erano delle semplici preghiere devozionali. Chiaramente non sono questo. Parlo delle litanie lauretane, che tutti conosciamo, è quella sequenza che si prega alla fine del rosario, con tutti gli attributi mariani. Il fatto è che noi spesso la preghiamo un po' in velocità. Non avevo mai riflettuto sul fatto che alla fondo di quella preghiera c'è una mentalità che lei dice, proprio definisce contemplativa e poetica. Cioè sono immagini di Maria che forse sono lo strumento, come stava dicendo adesso, più adeguato per entrare nel mistero della Madre di Dio. E lei ne cita quattro titoli architettonici che sono di Maria: leggo, la Torre di Davide, la Torre d'Avorio, la Casa d'Oro e la Porta del Cielo, e altri quattro che lei chiama titoli che sono contenitori sacri. Cioè Maria è vaso spirituale, vaso d'onore, vaso singolare di devozione e arca dell'alleanza. Soffermandosi su questi titoli ci propone questa riflessione, ovvero che se per Paolo il credente è tempio di Dio, Maria è sommo, si può dire, tempio di Dio.
Sì, infatti ho selezionato quei titoli, otto, dalle litanie lauretane, a causa del fatto che stiamo facendo, in effetti, tutto questo, una meditazione sull'architettura e arte, no? Dunque, queste immagini architettoniche sono pertinenti. Anche il concetto di contenitore, perché una chiesa è un contenitore, in un certo senso, come un tabernacolo, come un baldacchino, no? Ma mi ricordo bene che hai menzionato giustamente l'effetto di una cosa come le litanie lauretane, perché è fra, almeno per me, è fra le memorie più
antiche.
Sì, quando ero molto giovane, cioè in chiesa sentendo questo, e mi ricordo un effetto, e forse è una sensibilità verso il poetico, ma questi titoli, non precisamente quelli architettonici a quel tempo, più altri, mi hanno molto toccato. Immagini come Stella Mattutina, o Casa d'Oro, cioè Domus Aurea, o Arca, quello dell'Alleanza. Dell'Alleanza, Porta Cieli, perché queste immagini sono molto visuali, cioè Stella Mattutina, e subito c'è quell'immagine del cielo senza nuvole, presto mattina con Venere, pianeta lì, e quella luce pura, forte, cioè ci sono immagini molto collegate all'esperienza di bellezza nel nostro mondo, e queste esperienze o momenti di bellezza sono presi e intrecciati in questa riflessione. Ci rendiamo conto che da secoli e secoli questi momenti di bellezza trovano un contesto sacro nella riflessione, in questo caso sulla Madonna. E dunque stiamo toccando un livello fondamentale dell'esperienza umana, a mio parere, in tutto questo. Cioè la Mariologia è la devozione mariana. Ma io sono pienamente cattolico, chiaramente, perché mi sembra sono, anche se Cristo è il centro, abbiamo questa bellezza attorno a Lui, che è l'effetto di illuminare Lui di più.
Certo, come d'altronde abbiamo letto in tante vite dei santi, per
sì,
i quali la figura di Maria era preminente in funzione, in rapporto.
Ma questo
alla figura di Gesù.
Ma certo, e poi questa è l'immagine odegitria di cui abbiamo parlato, è così importante come un modo di mostrare Maria, colei che mostra la via, che è lui.
Seppure nella Basilica di San Paolo non ci sia alcuna rappresentazione dell'Annunciazione, vorrei fare riferimento ad un elemento sempre presente nell'iconografia di quel momento della vita di Maria in cui lei pronunciò il suo fiat alla volontà di Dio. Tale elemento è il libro, che a volte legge e a volte è posto su un leggio vicino o sul pavimento. Il libro è il simbolo della parola di Dio, che Maria sta meditando quando la parola di Dio, il Verbo, prende carne nel suo corpo.
Ci sarebbe tanto da dire, Padre, sulla figura di Maria e sull'importanza che ha per noi fedeli e per tutta la Chiesa. Lei si sofferma molto su una cosa che per noi, anche della scuola di preghiera, è un aspetto importantissimo. Parlando della scena dell'Annunciazione, ci ha fatto notare che sempre nell'iconografia di tutta la storia dell'arte, la scena dell'Annunciazione vede presente un elemento che è tutt'altro che secondario, ovvero un libro. Questa è occasione per introdurre il legame strettissimo che c'è tra Maria e l'atteggiamento di Maria nei confronti della parola, è quello che è la pratica monastica della Lectio Divina, che lei non vede limitata al solo ambito monastico, ma nelle forme, diciamo, più adeguate, ci suggerisce come una pratica quasi necessaria per ogni credente, possiamo dire. Dico così perché alla scuola di preghiera siamo molto legati, molti lo sanno, al santuario della Vergine della Rivelazione. E la rivelazione, cioè questa Vergine, questa Madonna che al santuario ha un libro in mano, ha proprio il libro della rivelazione, cioè la parola di Dio. Lei sottolinea un aspetto della Lectio Divina che ci sembrava molto importante, quello dell'ascolto e dell'obbedienza. Questa associazione tra Maria e il libro noi la possiamo trasportare nella nostra esperienza attraverso l'ascolto e l'obbedienza. Ecco, la prima domanda che le faccio è questo: se piuttosto che obbedienza, che è chiaramente il termine corretto, si potrebbe in qualche modo dire docilità alla parola di Dio. Credo che per noi approcciarci al libro in ascolto ed obbedienza può essere anche una trappola linguistica. Cioè,
sì.
Spesso l'obbedienza viene...
Tu stai cercando dunque una parola, un'altra parola...
Per far comprendere...
Più... accessibile per il concetto fondamentale dell'obbedienza.
Sì, esatto, padre. Questa in realtà era la domanda.
Sì, e infatti la tua domanda mi sembra è molto interessante e importante per una ragione prima, metodologico, perché è molto interessante cercare di parlare con un gruppo di persone della fede o della teologia che non hanno nessuna preparazione linguistica nel linguaggio di tali discorsi. Cioè di sempre dover cercare parole non tecniche per spiegare. E questa è una prassi molto, molto utile per sacerdoti di cercare. E non lo fanno bene, spesso, coloro che non hanno esperienza. Esperienza... Per esempio, come insegnante con ragazzi di scuola, questa è una buona esperienza, perché cioè, si deve cercare un linguaggio che è accessibile. Dunque la tua richiesta o proposta mi sembra molto, molto importante. Prima però voglio dire una parola in favore di obbedienza.
Sì.
Perché infatti...
Sì, padre, io faccio l'avvocato, come si dice?
No,
oggi
tu sei l'avvocato
in maniera...
di Satana, sì, esatto. Lo so. Allora.
Per chi ci ascolta, è chiaro, ognuno secondo la misura di esperienza che può avere di queste cose. Però oggi nel mondo contemporaneo obbedienza è una parola che...
No, hai ragione. purtroppo
infastidisce.
Sì, no, lo capisco, perché il concetto di obbedienza non è un concetto attraente per il mondo in genere, obbedienza. No, ma infatti è fondamentale, e questo è il problema, perché una parola come sacrificio non è molto attraente, o certo. Morire non è attraente. Cioè abbiamo una serie di concetti che vanno contro culturale, vanno contro la direzione della cultura secolarista di oggi. E questo è un problema, perché dobbiamo proclamare queste parole, ma cercare il modo di farlo affinché persone possano fare il tuffo, fare il rischio di mettersi in quel mondo che è fuori l'esperienza di ogni giorno. Mi piace obbedienza per una ragione, perché è collegato etimologicamente, chiaramente, con il concetto di ascoltare, cioè obbedire, udire, in italiano udire, sentire con gli orecchi, è il cuore dell'ascoltare. Obbedienza è un'intensificazione di tale. Dunque, la parola va molto bene come concetto, cioè è intrinsecamente collegata all'ascolto, all'udire, obbedienza. Non è possibile senza ascoltare. E questo è il punto essenziale. Dunque, tu vuoi una parola. Io direi docilità. Non lo so se docile.
Forse. Docile, infastidisce forse, più di obbedienza.
Docile, come un bravo cavallo, no? Una, è docile quello. Forse una parola, la parola mi piace, non la parola accoglienza, ma recettività. Non so se questa è una parola che si usa molto in italiano, ma in inglese mi piace recettività, cioè la capacità di ricevere qualcosa. Ma questo tocca più l'ascolto, non obbedienza, perché obbedienza è l'implementazione dell'ascolto, è fare qualcosa. Cioè ascolto è quella attività passiva, se non è un paradosso, ricevere. La docilità è quello di abbracciare, accogliere, queste sono le parole per ascolto. Obbedienza è fare, implementare, realizzare, cioè è più robusto come attività, cioè è più fare, costruire, cioè è tutto quel senso.
Salomone disse: «Ora, Signore mio Dio, Tu hai fatto regnare il Tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono un ragazzo, non so come regolarmi. Il Tuo servo è in mezzo al Tuo popolo che Ti sei scelto, popolo così numeroso che non si può calcolare né contare. Concedi al Tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al Tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male, perché chi potrebbe governare questo tuo popolo così numeroso?»
Cioè, mi fa ricordare questo una riflessione che lessi un tempo fa sull'Esodo, un midrash, riferito ai versetti in cui il popolo ebraico risponde a Dio dicendo, rispetto al dono della Torah, che l'accettano e dicono eseguiremo e obbediremo. Mm-hmm. E questo midrash si soffermava molto su questa conseguenzialità un po' strana. Cioè il popolo eseguirà prima di quasi di capire. Mi colpì molto l'immagine in quel racconto, perché lì si diceva che questo era il segreto degli angeli, che quasi rimasero invidiosi che fosse stato svelato. Quindi probabilmente forse anche questo tema dell'implementazione, cioè dell'eseguire, mm-hmm. si può dire del vivere?
Sì, vivere è più generale forse, vivere, ma più l'idea fondamentale forse è il verbo fondamentale, mi sembra, è fare. Ma fare è generale anche, ma l'idea di fare è di costruire, questa è un'altra metafora, ma una metafora tridimensionale, no? Costruire, ma quest'idea si ascolta e si fa qualcosa.
Cosa bella poi di questo capitolo è che ci regala anche un'altra immagine, cioè che questa lezione divina, questo ascolto e obbedienza producono un cuore dilatato, quello che
San Benedetto
definisce un cuore dilatato.
Sì, questa è un'immagine dei Salmi, ma molto bella perché comprende i diversi livelli di significato. Il livello, ovviamente, forse se dico a te tu devi avere un cuore dilatato, cosa pensi subito? Cosa vieni subito in mente?
Che mi devo concentrare.
Concentrare?
Dilatato?
Tu devi avere un cuore dilatato.
Beh,
cosa ti viene in mente subito?
Che devo essere più buono, no?
Sì, probabilmente un cuore più grande, questa idea, più amore, dunque,
più amore.
Perché questo è il senso immediato, no? Di un cuore più grande, dilatato, più grande significa più ama di più. Ma infatti questo è presente, ma c'è anche il senso di forse di comprensione più grande, oppure di saggezza più grande, cioè l'espansione a diversi livelli, ma anche c'è sempre quel senso di sofferenza, perché c'è un cuore esageratamente dilatato di una persona il cui cuore non può funzionare abbastanza, cioè questo senso anche quasi patologico, quasi, ma di espansione. Forse è collegato un po' allo sport, anche l'idea di... E dunque ci sono diversi livelli, sofferenza, dolore, amore, tutto vengono insieme in quell'immagine del Salmo, che è un'immagine molto bella a mio parere.
Ringraziamo Padre Edmund e ci rivediamo alla prossima puntata.
Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso intra i mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e da te non ricorre, sua disianza vuol volar sans'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura e di bontate. Sta scritto infatti, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.